Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
Sto per fare il segno di croce, ma il penultimo versetto mi ha ricordato, vero Don Franco? Ci ha ricordato la lettera pastorale del nostro arcivescovo, Monsignor Mario Delpini. Cresce lungo il cammino il suo vigore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie Don Franco, auguri a voi tutti perché accogliamo bene la parola che ci propone.
Buona serata. Nell'orizzonte del primo secolo dopo Cristo, che abbiamo cercato di schizzare la prima serata all'interno del libro degli Atti degli Apostoli, di cui ho tracciato le coordinate letterarie, storiche, la volta scorsa, entriamo decisamente in un tema che percorre, vedremo, non solo tutti gli Atti degli Apostoli, ma l'intera Sacra Scrittura. Vale a dire, vorrei affrontare con voi stasera il tema della missionarietà della Chiesa primitiva. E per introdurre questo tema, che oggi più che mai ci tocca, perché le genti arrivano da noi, ecco, vorrei partire da un documento del Concilio Vaticano II, il decreto Ad Gentes, tutto dedicato precisamente all'attività missionaria della Chiesa. Questo documento inizia proprio così, lo trovate nelle dispense. Inviata da Dio alle genti per essere sacramento universale di salvezza, la Chiesa, per le esigenze più profonde della sua cattolicità e obbedendo all'ordine del suo fondatore, Cristo, si sforza di annunciare il Vangelo a tutti gli uomini. Infatti, gli apostoli stessi, sui quali la Chiesa fu fondata, seguendo l'esempio di Cristo, predicarono la parola della verità e generarono le Chiese. È pertanto compito dei loro successori dare continuità a quest'opera, perché la parola di Dio corra e sia glorificata e il regno di Dio sia annunciato e stabilito in tutta la terra. Da queste parole, che hanno chiaramente uno stile aulico tipico del Concilio Vaticano II, si vede bene che tra gli impegni fondamentali della Chiesa c'è senza dubbio quello della missione, della Chiesa di tutti i tempi. Non è un caso che Papa Francesco continui a parlare di Chiesa in uscita. Ecco, questo compito della Chiesa, dice il documento conciliale, risale direttamente alla volontà di Cristo e degli Apostoli. Perciò mi sembra interessante, all'interno di un corso come il nostro sulla Chiesa delle origini, per, non dimentichiamo sempre lo scopo, per confrontarci con quell'esperienza così evangelica, così spirituale di Chiesa, bene, questo nostro corso vale la pena fare un approfondimento sulla missione apostolica della Chiesa stessa. Ma per evitare fraintendimenti va determinato un po' il campo. Cosa intendiamo per missione apostolica? Non voglio limitare il discorso alle attività evangelizzatrici dei 12 apostoli. No, la prospettiva è molto più ampia, lo si vede negli Atti degli Apostoli. Tuttavia non vuole essere la prospettiva così ampia da comprendere qualsiasi forma di apostolato nella Chiesa delle origini, nella Chiesa del Nuovo Testamento. Stasera vogliamo piuttosto interrogarci su quale sia l'origine di quelle attività della Chiesa primitiva volte a portare il Vangelo a popoli diversi rispetto al popolo di Israele, che, se vi ricordate, è stato la culla della Chiesa stessa. E da questo punto di vista della missione agli altri popoli, notiamo una notevole originalità della Chiesa delle origini rispetto al giudaismo, una diversità che vediamo ancora oggi, a dire il vero. E la tesi che vorrei tentare di illustrare stasera è precisamente questa: la missione apostolica della Chiesa delle origini ha un'apertura universalistica che prende le distanze, si differenzia, vedremo, non senza lentezze, crisi interne, difficoltà, scontri, però che si differenzia da quello che potremmo definire particolarismo salvifico del giudaismo del primo secolo. Dopo spiegherò questa espressione un po' difficile. Procederei stasera in tre tappe, in tre momenti. Il primo momento è vedere un po', sia pure in maniera schematica, la rivelazione di Dio già nell'Antico Testamento. Poi ci concentriamo sull'attività evangelizzatrice di Gesù e dei dodici, prima della morte e della risurrezione di Cristo, e infine si tratta di prendere visione della progressiva ma decisa apertura universalistica della Chiesa delle origini, che si è verificata a partire dalla risurrezione di Cristo, dal dono dello Spirito Santo. E certo, leggendo questo brano del decreto conciliare Ad Gentes, pare proprio che la missione della Chiesa sia conforme alla volontà di Cristo. Ma dai dati del Nuovo Testamento nasce la domanda sul fatto che la Chiesa ha dovuto fare fatica per cogliere questa volontà di Cristo. Ha dovuto fare un serio discernimento, non privo di crisi, per cogliere la volontà di Cristo su questo punto della missione agli altri. Direi di più. Molto probabilmente, ve lo mostrerò, lo stesso Gesù ha dovuto comprendere quale fosse la volontà del Padre sull'annunciare agli altri popoli, la bella notizia che Dio è sempre soltanto buono, l'Evangelo. Va bene, partiamo. Vi dicevo, il punto di partenza per rendersi conto di questo discernimento spirituale fatto dai discepoli di Gesù e forse da Gesù stesso sul desiderio di Dio di salvare tutti i popoli, il punto di partenza è la rivelazione di Dio nell'Antico Testamento. Ed effettivamente la prospettiva maggioritaria dei testi dell'Antico Testamento presenta una concezione piuttosto particolaristica della salvezza di Dio. Mi spiego in parole povere. Da tanti passi dell'Antico Testamento affiora anche in maniera nitida questa convinzione: Israele è il popolo eletto da Dio. Dunque è da Israele che sarebbe dovuto nascere il Salvatore messianico inviato da Dio per instaurare su tutti i popoli il regno di Dio. Quindi una concezione teocratica del regno di Dio. Questa posizione è reperibile in tantissime pagine dell'Antico Testamento, però, grazie a Dio, oserei dire, non è la sola. Da altri testi dell'Antico Testamento emerge una prospettiva differente. Da questa seconda serie di testi, sicuramente inferiori numericamente agli altri, appare proprio che Dio, fin dall'eternità, abbia avuto il desiderio di salvare tutti i popoli, abbia una, diciamo così, apertura universalistica della salvezza. Ecco, da questi testi traspare che il desiderio più profondo di Dio è quello di salvare tutti i popoli, non solo Israele. Certo, per rispettare i cammini della storia, per evitare di far piovere la salvezza dal cielo, diciamo così, Dio ha rispettato i dinamismi tipici della storia degli uomini. Perciò Dio ha iniziato a scegliere un popolo, ma non perché fosse il migliore, glielo dice anche attraverso Mosè. Tu non sei stato scelto Israele perché sei il più grande tra tutti i popoli, ma paradossalmente perché sei il più piccolo tra tutti i popoli. E con pazienza paterna o materna, un po' alla volta ha fatto maturare gli israeliti nella coscienza filiale, nella coscienza di essere figli di Dio, in modo tale che fossero loro a testimoniare a tutti i popoli la bontà di Dio. Il fine ultimo di Dio, dicono questi testi, è stato quello di partire dagli israeliti per far giungere la sua rivelazione, dunque la sua salvezza, a tutti i popoli. Tuttavia, questa seconda serie di testi dell'Antico Testamento, che lasciano trasparire questo desiderio di Dio di salvare tutti i popoli, mostrano un movimento che definirei centripeto, cioè un movimento che va dalle estremità della terra verso un centro. E cos'è questo centro? Gerusalemme. Tutte le nazioni pagane avrebbero dovuto, piano piano, giungere a Gerusalemme, ad adorare l'unico Dio lì. Perché? Perché a Gerusalemme non solo c'è il Tempio di Dio, dell'unico Dio, ma c'è la legge di Dio. Questo era il sogno che affiora in tante profezie, ad esempio nella profezia di Isaia, che era così famosa che è stata ripresa da un altro profeta, Michea. Dice così, ve l'ho riportata nel testo: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Sapete che Gerusalemme è 800 metri sul livello del mare. Adesso a questo monte affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli, vedete l'universalismo? Verranno molti popoli, però verranno, quindi è un universalismo centripeto, va verso Gerusalemme. E diranno questi popoli: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie, possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge di Dio. Da Gerusalemme la parola del Signore. Un po' più avanti, un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra, casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Con un certo schema potremmo dire, nell'Antico Testamento troviamo come due anime. La prima, all'insegna di un certo particolarismo salvifico, Israele, popolo eletto, il popolo che dominerà tutti i popoli. Una concezione forse un po' ottusa dell'elezione divina del popolo di Israele. E dall'altra parte un universalismo salvifico, cioè salvezza per tutti i popoli, però centripeto, venite, venite al centro del mondo che è Gerusalemme. In questo orizzonte viene al mondo Gesù di Nazaret. E se guardiamo il suo ministero pubblico, ci possiamo chiedere stasera: ma Gesù fu davvero, tra virgolette, un missionario? O più precisamente, nei Vangeli è testimoniata la consapevolezza di Gesù di voler annunciare il suo Vangelo, la sua bella notizia su Dio. Dio è sempre soltanto buono a tutti i popoli e non solo ai suoi connazionali, agli israeliti. Non so cosa pensiate voi, ma in prima battuta si deve riconoscere che la risposta a questa domanda sembra proprio essere negativa, stando ai testi del Nuovo Testamento, stando ai Vangeli, partiamo dai sinottici, Perché sembra negativa la risposta? Perché Gesù ha svolto, come ben sapete, tutto il suo ministero all'interno dei confini del suo paese, in Israele. C'è solo un caso nei sinottici, testimoniato però da ben due Vangeli sinottici, Marco e Matteo, in cui Gesù è uscito dal suo paese, e quando è andato nella regione di Tiro e Sidone. Però, stando all'evangelista Marco, è andato lì non per annunciare ai pagani il volto del vero Dio, ma è andato lì per rimanere un po' tranquillo. Cercava un po' di tranquillità, quindi lui e i suoi discepoli, in un luogo piuttosto inosservato. Però lì avviene un segno del cielo, almeno questa è la mia interpretazione, un segno dello Spirito, che all'inizio ancora una volta ci sembra un fatto sconcertante. Eppure viene narrato sia da Marco sia da Matteo una donna greca di stirpe sirofenicia, addirittura Matteo dice una cananea. Cananei, non si parlava più di cananei ai tempi di Gesù, erano gli antichi nemici degli ebrei, e Gesù è ebreo puro sangue. Una donna greca di stirpe sirofenicia, una mamma, si getta ai piedi di Gesù e lo implora di guarire, di liberare meglio sua figlia, perché è posseduta dal demonio. Terribile. Ma altrettanto terribile è che di fronte a questa donna Gesù abbia una reazione iniziale agghiacciante. Dice il Vangelo di Matteo che non le ha rivolto nemmeno la parola. E la situazione diventa ancora più agghiacciante, la risposta di Gesù diventa ancora più strana nel momento in cui i suoi discepoli proprio si mettono quasi a difendere questa mamma, a intercedere per lei. E Gesù risponde: non sono stato inviato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Non è bene prendere il pane dei figli, aggiunge, e gettarlo ai cagnolini. Guardate che il giudeotipo di quei tempi, per riferirsi ai pagani, dava loro dei cani. Sono dei cani idolatri. Grazie a Dio Gesù dice cagnolini. Però va in questa stessa direzione. Eppure questa donna, questa mamma, prende la palla al balzo. È vero, Signore, gli dice prontamente, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E concludono gli evangelisti: da quell'istante sua figlia fu guarita, fu liberata dal demonio. Per la ruvidità delle risposte di Gesù, io penso proprio che questo fatto sia stato tramandato così come è capitato, senza troppi ritocchi. Perché? Perché è chiaro, se lo fossero inventati Marco e Matteo, avrebbero fatto un Gesù più buono, tra virgolette. Non gli avrebbero fatto fare una figura così strana, se non brutta. Come spiegare un testo così, partendo dalla nostra domanda iniziale? Non perdete il filo. Gesù voleva annunciare il Vangelo a tutti i popoli, ma come mai tratta una donna straniera così allora? E qui, fin dai padri della Chiesa fino agli esegeti di oggi, si sono date tante risposte. Alcuni, giustamente, lo riconosco, hanno messo in luce proprio la mentalità di Gesù, tipica di un ebreo dei suoi tempi. Gesù si è incarnato, o meglio, il Figlio di Dio si è incarnato in Gesù vero ebreo. Giusto. Altri sottolineano che il ritardo di Gesù ad acconsentire alle implorazioni di questa madre fosse dovuto a un intento pedagogico, far capire, insomma, ai suoi discepoli, a quelli presenti, che non era costretto per nulla a far dei miracoli. La sua misericordia ha consentito a questa implorazione, ma non era obbligato. Giustissimo. Però io aggiungo, Che strana lezione mai questa, da parte di Gesù, che non avrebbe temuto di aumentare, fosse pure per pochi minuti, la sofferenza di questa mamma che chissà da quanto tempo era angosciata perché sua figlia non solo era malata, ma era posseduta dal demonio. Che razza di pedagogia è questa, che non teme di aumentare la sofferenza di una mamma così? In realtà, secondo me, le parole di quella donna sono state un segno del cielo per Gesù, anche per Gesù. Cioè, noi diciamo con l'Apostolo Paolo, è frutto dello Spirito Santo tutto ciò che di bello, di buono, di vero facciamo nella vita. E questa donna in quel momento ha fatto qualcosa di grande. Ha pregato, ha interceduto per il bene di sua figlia. Ebbene, lì lo Spirito Santo ha agito attraverso il cuore di questa mamma e ha dato un segno a Gesù. Da quella donna e dallo Spirito Santo che agiva attraverso la compassione materna di quella donna, da quella donna Gesù ha intuito, non senza passare attraverso il superamento della mentalità tipica dei giudei di allora, che la salvezza di Dio, che lui era stato inviato a realizzare sulla faccia della terra, non era soltanto per gli israeliti, era anche per pagani come quella mamma. E ad ogni buon conto mi sembra chiara una cosa: per Gesù e per i suoi era tutt'altro che scontato, almeno all'inizio, che il Vangelo, questa bella notizia su Dio, fosse da portare proprio a tutti, anche oltre i confini di Israele. E d'altra parte, sempre per rispondere al nostro interrogativo, da cui sgorgherà poi la riflessione sulla Chiesa, dovremmo giungere a dire: non c'è Chiesa senza missione. Ecco, per rispondere però al nostro interrogativo sulla consapevolezza missionaria di Gesù stesso, possiamo osservare altri dati nei Vangeli. Iniziamo dai Vangeli sinottici. In modo particolare possiamo notare una notevole mobilità da parte di Gesù. Non so se ci avete pensato, ma proviamo a fare un confronto tra Gesù e un altro che annunciava il regno di Dio in quel momento, cioè Giovanni Battista. Giovanni Battista, dicono gli evangelisti, predica nel deserto della Giudea, battezza nel Giordano, anzi sono precisi gli evangelisti, battezzava, dice Giovanni, a Ennon, vicino a Salim, perché là nel Giordano c'era tanta acqua. Però è chiaro che non è lui che va dalla gente, sono le persone che accorrono da lui per questo gesto di conversione, il battesimo. Gesù no. Gesù va nel deserto, ricordate le tentazioni, ma non resta nel deserto. Preferisce situarsi fin dall'inizio del suo ministero pubblico in una città, a Cafarnao, una città, notate, della Galilea. Quindi la Galilea era la parte nord di Israele al confine con le popolazioni pagane, veniva definita così, la Galilea delle genti, dei pagani, dei goim, dicevano in ebraico. Va lì. E poi lì c'è il lago, commercio, gente che va, gente che viene, e lui è lì. Inizia da lì. E poi prende e va nella sinagoga di Cafarnao a parlare. Non nel deserto. Perché? Perché in sinagoga c'è gente. E questo suo stile viene notato dai suoi avversari. E Gesù lo sa. A un certo punto dice: è venuto Giovanni, riporta proprio le dicerie dei suoi avversari, no? È venuto Giovanni il Battista che non mangia e non beve, questi, i miei avversari dicono, è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, lui, Gesù, che mangia e che beve, dicono, ecco, è un mangione, un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Anche i suoi avversari notano lo stile diverso. Però all'inizio è proprio il successo. Annotano gli evangelisti, la sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. E ci verrebbe da dire,
Ma Gesù, perché non sei rimasto lì? Andava così bene la cosa. Non potevi annunciare il Vangelo da lì. No, si muove di paese in paese, di città in città, per diffondere questa bella notizia. Guardate che Dio non è ambiguo, non è qualche volta buono, qualche volta castigatore, è sempre buono con tutti. Una mattina i suoi discepoli gli dicono: Gesù, già adesso tutti ti cercano. Risposta di Gesù, che aveva appena finito di pregare, lui pregava al mattino presto, iniziava la sera e passava tutta la notte in preghiera. Dice: andiamocene altrove, per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, dice il greco, sono uscito. Cosa significa sono uscito? Aveva appena finito di pregare. Quindi è molto probabile che in questo suo andare di città in città, di villaggio in villaggio, ci fosse una sua consonanza profonda con il Padre da cui era uscito, da cui veniva lui, il Figlio. Insomma, è chiaro che, a differenza di Giovanni il Battista, per Gesù non è tanto la gente che va da lui, anche questo, ma primariamente è lui che va dalla gente. E annotano gli evangelisti: e percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona notizia del regno e curando ogni malattia e infermità. Approfondiamo questo suo stile, questo suo modo di annunciare la bella notizia, che fa un tutt'uno con il suo messaggio. Perché? E perché Gesù, con le parole, ma soprattutto con i fatti, cosa faceva? Offriva a tutti, senza condizioni preliminari, a tutti quelli che incontrava, offriva salvezza. Con le sue parole e soprattutto con i suoi gesti, gesti tante volte del tutto ordinari, curava tutti, talvolta anche straordinari, tanti li guariva addirittura, comunque donava a tutti salvezza, cioè li liberava da qualsiasi male rovinasse la loro vita. Male fisico, male psichico, male morale, il peccato. A Gesù bastava una fede incipiente, non una fede matura, bastava una fede incipiente. Lui diceva: un granellino di senape di fede, mi basta. E donava la stessa bontà di Dio. Anche qui, per far affiorare l'originalità, la singolarità di Gesù di Nazareth, provate a fare un confronto con i farisei, di cui tanto si sente parlare nei Vangeli, anche in maniera critica, ma notate, era la spiritualità, a dire il vero, più aperta di quel contesto. Eppure i farisei andavano in una direzione opposta rispetto a Gesù. Forse sapete che la parola farisei deriva dall'ebraico parash, che significa essere separati, farisei, parash, essere separati. Qual era l'idea? Per essere continuamente pronto a entrare in rapporto con Dio, in comunione con Dio, nel tempio, nella sinagoga, nello studio della legge, nella vita, io devo separarmi, farisei, devo separarmi, stare ben separato dagli altri, e soprattutto da quelli impuri, ritualmente impuri. Perché? E perché devo rimanere nella mia vita in contatto, in comunione con Dio, che è il tre volte santo. Gesù agisce in maniera molto diversa da loro, in maniera conforme con la volontà del Padre suo, che voleva salvare tutti. Gesù voleva bene a tutti quelli che incontrava. Non solo i ricchi, ma molto più spesso i poveri, non solo i grandi, anche loro, ma soprattutto i piccoli, fin dai bambini, non solo i sani, dice lui, ma soprattutto i malati, anche se questi malati erano ritualmente impuri, perché colpiti da malattie, malattie come la lebbra, che venivano subito identificate da tutti come un castigo di Dio. Hai fatto peccato e Dio ti sta castigando con questa malattia, e si vede che sei un peccatore. E Gesù che accoglie anche questi, che accoglie tutte le persone lontane, almeno così pensavano, lontane da Dio a causa dei loro peccati. Abbiamo nei Vangeli una testimonianza concorde che Gesù voleva bene così. Anzi, che era capace persino, lui ebreo comunque, di superare le distinzioni di razza, dovute appunto a una comprensione ottusa dell'elezione divina del popolo di Israele. Ad esempio, la carità spinge Gesù a sanare persino un lebbroso samaritano. Insieme ad altri 9 lebbrosi che erano ebrei, è vero, ma leggete bene quel testo, soltanto uno torna a ringraziare Gesù per la grazia ricevuta, appunto il samaritano. E allora il testo dice: tutti e 10 sono stati sanati da Gesù, ha voluto bene a tutti, ma uno solo è stato salvato nel cuore, questo samaritano, perché è tornato a dire grazie. Lui, un samaritano, quindi lo sapete, erano i samaritani considerati gente di razza impura, gente scismatica, degli eretici diremmo noi. Non solo, ma la carità spinge Gesù ad andare oltre. Guarisce miracolosamente un servo di un centurione romano, un servo che era in punto di morte. Non solo, ma fa una lode altissima di questo centurione romano. Ora, un centurione romano, un soldato pagano, quindi credeva in altri dei. E Gesù dice: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande come questo centurione romano. E poi soprattutto Gesù scandalizzava i ben pensanti del suo tempo, perché andava a condividere amicizia mangiando insieme con i pubblicani. Pubblicani, lo sapete, erano gli esattori delle tasse, quindi collaborazionisti con gli oppressori, i romani, e per di più ladri. Perché? Perché i romani avevano stabilito che loro dovevano dare le tasse stabilite dal fisco romano, in più potevano aggiungere la percentuale che volevano, immaginarsi. Erano i più odiati, collaborazionisti, ladri. E Gesù va a mangiare da questi, va da Zaccheo, che era il capo di questi a Gerico. Se ne prende uno nel gruppo, Matteo. Oso, potremmo attualizzare, Gesù che va a casa di un mafioso a mangiare. Capite lo scandalo? Eppure cosa muoveva Gesù? Dio desidera la misericordia, non i sacrifici. Quindi, in nome di Dio, io vengo anche a casa tua. Chissà mai che nei miei gesti di amicizia per te tu riesca ad avere questa intuizione. Il Dio di Gesù mi vuole bene nonostante la porcheria che sono. E in base a questa intuizione, chissà mai che questi cambiassero vita. E infatti così avveniva. Di più. Già nell'Antico Testamento c'era il comandamento, l'abbiamo letto domenica scorsa: ama il prossimo tuo come te stesso. Levitico, legge di Mosè. Gesù prende questa categoria di prossimo e la dilata all'infinito. Il prossimo non è semplicemente il giudeo, colui che è nato in Israele e osserva la legge di Mosè. E si mette a raccontare la parabola che conosciamo a memoria del buon samaritano, dove in fondo cosa fa capire Gesù? Non esiste una categoria rigidamente determinata di prossimo, non si nasce prossimo, non è una categoria etnica. Guardate che ha un'attualità tutto questo con quello che stiamo vivendo, che è incredibile. Prossimo non è una categoria etnica, non si nasce prossimo. Ciò che conta agli occhi di Dio è farsi prossimo Parsi vicino a una persona che sta peggio di te, c'ha bisogno. Questo conta. E chi va a prendere come personaggio positivo di questa parabola? Ancora una volta un samaritano. E infine, sempre per essere coerente con quel desiderio di Dio, va figlio mio, salvameli tutti, si mette a predicare che Dio fa piovere le sue benedizioni, oltre che la pioggia, sul campo del malvagio come sul campo del buono, del giusto. Questo a noi dà fastidio. Perché? Ma perché sono tutti e due suoi figli. Anzi, aggiunge Gesù, ama anche chi ti fa del male, il nemico. Anzi, prega per lui. Vedete, se consideriamo tutto questo, vediamo che è vero, Gesù non è andato oltre i confini di Israele ad annunziare il Vangelo ai pagani, però il contenuto dei suoi modi di fare, delle sue parole, del suo messaggio, in fondo è il fondamento della missione autentica. Il Dio annunciato da Gesù Cristo, non solo a parole, ma con i fatti, vuole bene, ama ogni uomo e desidera, ha bisogno di essere amato da ogni uomo. Si comprende allora il motivo per cui Gesù, fin dall'inizio, sceglie un gruppetto, 12, interessante, 12 uomini, perché non solo stessero con lui, ma anche per mandarli a predicare la missione. Già questo ci fa intuire che chi entra in comunione vera con Gesù deve tentare di dire agli altri, con i fatti oltre che con le parole, lo stesso Dio di Gesù, lo stesso volto del Dio di Gesù. E deve dirlo con lo stesso stile di vita di Gesù. Insomma, la missione verso gli altri è fondata sulla comunione con Gesù. Questa scelta dei dodici ci dice: non è possibile testimoniare agli altri quello che tu non hai vissuto. Se non sei in comunione con Gesù, cosa annunci? E lo scopo ultimo della missione, lo si vede nel gruppo dei dodici, non è appiccicare le persone a loro, ma portare le persone al Dio di Gesù. Capite allora l'inizio della prima lettera dell'apostolo Giovanni, che aveva vissuto tutto questo? Scrive: quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che noi abbiamo contemplato, quello che le nostre mani hanno toccato del Verbo della vita, Gesù Cristo, noi, apostoli, lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Ed è per questo che Gesù, fin dagli inizi della sua azione pubblica, manda i dodici ad annunciare il Vangelo. Cosa devono fare i dodici? Devono semplicemente fare quello che faceva Gesù, con lo stile di Gesù. Gesù andava in giro proclamando la bella notizia del regno di Dio: la salvezza sta entrando nella storia attraverso di me. Come lo faceva? Curando le persone, volendo bene alle persone. Ecco, i discepoli, i dodici, devono fare la stessa cosa. E Gesù dona loro anche la capacità di guarire le persone per proclamare in maniera efficace la venuta del regno di Dio sulla terra. Ma dal nostro punto di vista, la domanda: Gesù è stato vero missionario? Voleva essere vero missionario? Ecco, dal nostro punto di vista, se noi vediamo questa prima missione, vediamo che appunto è fatta da dodici, come erano dodici le tribù di Israele. Ma poi soprattutto Gesù raccomanda loro una cosa che destabilizza un po' il discorso. Dice: non andate tra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E allora? È missionario o no? A me sembra che c'è una tensione dentro Gesù in quel momento che lo spingerebbe ad andare al di là di questo primo incarico, però E infatti dice: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, Dio Padre, che mandi operai nella sua messe. Noi quando leggiamo questa frase di Vangelo subito pensiamo alla giornata per il seminario, per le vocazioni. Anche questo. Ma noi dobbiamo contestualizzare questa frase nel suo contesto. Cioè Gesù si rende conto in quel momento che ci sarebbe molto di più da fare per raggiungere tante persone, ma ha pochi discepoli. E allora dice: preghiamo e poi iniziamo dal popolo di Israele, perché non abbiamo forze sufficienti per andare da tutti. E infatti un po' di tempo dopo ne invia molti di più. C'è un secondo invio con un secondo discorso missionario, soprattutto nel Vangelo di Luca, che ha scritto il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, in cui manda Gesù 72 discepoli. Insomma, le prospettive missionarie iniziano ad ampliarsi. Perché 72? Non so se ve lo siete mai chiesti. 12, le 12 tribù di Israele. Se leggete il capitolo decimo della Genesi, scoprirete che per allora il numero di tutti i popoli della terra era precisamente 72. Quindi l'idea è, appunto, idealmente andate da tutti, da tutti. Un ultimo aspetto di questo discorso missionario di Gesù mi colpisce. Sembra una annotazione secondaria, che uno dice: ma con tutte le cose che c'erano da dire a quelli che stavi inviando, proprio questa vai a dire? Eppure non la dice soltanto una volta, ma ben due volte. Quindi è importante. Dice Gesù: restate in quella casa che vi ha accolto, mangiando e bevendo di quello che hanno. Strano, no? Eppure lo ripete: quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Com'è strana questa indicazione sul cibo. Eppure viene ripetuta, quindi è intenzionale. Io penso che questa semplice indicazione sia capace di far saltare un modo erroneo di intendere il rapporto con Dio e dunque il rapporto con gli altri. Mi spiego. La legge di Mosè stabiliva, anche dal punto di vista alimentare, una rigida distinzione tra puro e impuro. C'erano cibi puri e cibi impuri, e c'erano persone che, se non si attenevano a questa distinzione, non erano del popolo di Israele, erano impuri di per sé. Ancora oggi, in diverse città, Milano lo so per certo, qui da voi non lo so, ci sono dei ristoranti in cui gli ebrei possono mangiare secondo la legge del Levitico, solo appunto i cibi puri, stabiliti da Dio come puri. Ma capite che questo era ancora finalizzato a quell'intento di cui vi parlavo prima, parlandovi dei farisei. Per entrare, rimanere in rapporto con Dio, tu devi vivere separato da quello lì, perché quello lì non è del tuo popolo, non è della tua religione, è impuro, non osserva le leggi di purità della legge di Mosè. Si nutre disobbedendo a Dio. Gesù arriva e dà un colpo di spugna a tutte queste distinzioni. Se una famiglia vi accoglie, mangiate quello che ha. Non fate di questo tipo di... E così dichiarò puri tutti gli alimenti. Ciò che conta per Gesù è che il Vangelo sia annunziato con la stessa forma del suo contenuto. Cioè, se il contenuto del Vangelo è comunione, comunione con Dio attraverso la comunione con gli altri, tu non puoi annunciarlo in maniera convincente se vivi delle logiche di separazione. No, da te non vengo perché sei impuro. Che credibilità hai? Ma l'ha stabilito Mosè. Gesù cambia Mosè. Si intravede qui un principio incandescente che la Chiesa di epoca in epoca deve continuamente ricordare, anche oggi. In fondo qui abbiamo il principio dell'inculturazione del Vangelo. in parole povere, in che modo posso annunziare l'unico Vangelo di Gesù che era contestualizzato, era nato nella culla del popolo di Israele in una cultura diversa da quella israelitica. Più ancora, in che modo posso annunciare l'unico Vangelo di Gesù che è nato allora in quel contesto, io che sono di un altro mondo, del mondo occidentale, in una terza cultura che è quella asiatica. Vedete che questa insistenza di Gesù sui cibi all'interno del suo discorso missionario implicava un modo diverso di intendere la religione. Ne andava in fondo del rapporto con Dio. Non puoi predicare o vivere addirittura in comunione con Dio se di per sé predichi o vivi separato dagli altri. C'è una logica che entra in contraddizione e la Chiesa si deve ricordare sempre questo. E vedremo come lo Spirito Santo tanto ha fatto fin quando ha spinto la Chiesa oltre queste logiche di separazione. Ma prima di arrivare lì, uno sguardo velocissimo al Vangelo di Giovanni, sempre con questa domanda sulla missionarietà di Gesù, vediamo che l'Evangelista Giovanni vede tutto dagli anni 90, quindi da lontano, e quindi appiattisce tante cose. Però è chiaro che per Giovanni il primo missionario che annuncia il vero volto di Dio è Gesù. La missione della Chiesa affonda le sue radici nella missione di Gesù. Anzi, affonda le sue radici nel mistero del Dio Trinitario. Gesù è consapevole, lo dice per una ventina di volte, di essere in rapporto con il Padre che mi ha mandato. Vedete? 20 volte lo chiama così. Quindi lui è consapevole di aver ricevuto una missione. È consapevole che l'estensione di questa missione è universale. Lo dice fin dall'inizio nel Vangelo di Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, l'unico, perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. Chiunque, non solo l'israelita. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. La missione del Figlio nel Vangelo di Giovanni è per il mondo, a favore del mondo, per la salvezza del mondo. E questo si vede nei sinottici, negli altri tre Vangeli, soprattutto nel momento dell'ultima cena di Gesù. Lì Gesù dice il valore universale, salvifico universale, della sua morte che ormai prevede come imminente. Quando dà da bere il calice di vino, dice ai suoi discepoli: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Ora, su questo per molti sapete che ci sono due interpretazioni. Quella che più mi convince è quella che dice: in una cultura, in un linguaggio così concreto come quello ebraico antico, per molti in fondo significa per tutti. Tutti in quanto sono molti. In una mentalità che non ha tanti concetti astratti, per dire la totalità si dice molti. La prova la prendo dalla preghiera di Gesù, nel contesto dell'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni. Padre, dice Gesù, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli, il Figlio, dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Vedete? Nell'ultima cena del Vangelo di Giovanni, Gesù prega il Padre riconoscendo che, cioè, la sua intenzione è quella che la sua morte, che gli altri gli stanno preparando, ormai lo sa, serva per salvare tutti. E l'altra prova la trovo nel discorso che Gesù fa nel capitolo 6 di Giovanni, immediatamente dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Sapete che Giovanni non racconta nell'ultima cena l'istituzione dell'Eucaristia. Perché? Perché negli anni 90 ormai la vivevano, celebravano la messa. Dice però il contenuto dell'Eucaristia subito dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E lì Gesù fa tante allusioni all'Eucaristia, alla parola di Dio, e in fondo dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Gesù va incontro alla sua morte con questa intenzione: salvarli tutti. Ed è precisamente perché questa intenzione coincide con il desiderio salvifico universale del Padre che il Padre strappa il figlio dalla morte, dal buco nero della morte, e lo risuscita, cioè gli dà la possibilità di raggiungere ogni uomo e ogni donna in ogni spazio e in ogni tempo. Ma appunto, come avviene questo? Come avviene la diffusione sulla faccia della terra, in mezzo a tutta l'umanità, della vita eterna? Avviene grazie allo Spirito che Gesù crocifisso e risorto dona e continua a donare. Cosa fa lo Spirito? Inizia ad agire nei discepoli e a farli fare, a spingerli a fare quello che faceva Gesù. Prima lo Spirito Santo, quando Gesù era in carne ed ossa sulla faccia della terra, lo Spirito Santo agiva in lui e era presso i discepoli, vicino ai discepoli. Dopo agisce nei discepoli, nel loro cuore, perché continuino a fare ciò che faceva Gesù. Quindi si può dire davvero, stando a questi testi, che la missione della Chiesa, non c'è Chiesa senza missione. La missione della Chiesa è fondata sulla missione di Gesù, sull'uscita di Gesù da Dio e sulla missione dello Spirito, che continua a fare ciò che faceva Gesù attraverso i discepoli stessi. Questo a partire dalla risurrezione dei morti. Lì ormai ci sono le forze necessarie, diciamo così, per giungere a tutti. Mi spiego ancora meglio. Quando Gesù era in carne ed ossa sulla faccia della terra, era anche lui limitato. Il Figlio di Dio si fece carne, che significa ha assunto le nostre stesse determinazioni a livello di spazio e di tempo. Se Gesù di Nazaret era nella sinagoga di Cafarnao, non poteva nel giro di qualche ora essere a Gerusalemme, nel Tempio. Fa parte di quello che dice questo inno bellissimo a Cristo che si trova in Filippesi, nella lettera ai Filippesi, capitolo secondo. Lui che era e rimaneva nella condizione di Dio si è svuotato, dice addirittura quel testo, non solo si è umiliato, ma si è svuotato dei privilegi dell'essere come Dio. Non ha sfruttato questo essere come Dio per dei suoi privilegi. Ecco, allora capite perché c'è una svolta U nella storia. Capite perché inizialmente Gesù raccomanda ai dodici: non andate tra i pagani, non entrate nel paese dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Iniziamo da lì, poi vedremo. E notate, non andate tra i pagani, in greco abbiamo etzne, si dice così. Dopo la risurrezione dà ai dodici un comando che sembra essere l'esatto contrario di questo. Appare agli undici in Galilea e dice: a me è stato dato pieno potere in cielo e sulla terra, andate, fate discepoli tutte le nazioni, tutti i popoli. In greco abbiamo la stessa parola, etzne. Ma come, prima hai detto di non andare e adesso dici di andare da quelli? fate discepoli tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio. E poi dice il perché. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino a quando questo tempo sarà compiuto. Adesso è possibile andare. Ci sono le forze perché? Perché lui agisce attraverso il suo spirito e può attirare tutti gli uomini e tutte le donne di tutti gli spazi e di tutti i tempi. Ma questo compimento del suo comando avviene in maniera eccedente rispetto alle attese dei suoi discepoli. La Chiesa delle origini fa fatica a capire il comando di Gesù. Noi diremmo, ma è così chiaro? Ha fatto fatica. Eppure, non molto tempo dopo Pentecoste, c'è un altro segno dello Spirito. Li vedremo man mano che andiamo avanti nello studio degli Atti degli Apostoli. Luca, negli Atti degli Apostoli, racconta un segno dello Spirito che aiuta la Chiesa a prendere consapevolezza del suo compito universale, ed è la conversione di un altro centurione romano, un certo Cornelio. Siamo nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. Se leggerete, il mio invito è sempre, prendete queste dispense e leggetele, poi riprendete i testi. Ecco, se leggete questo capitolo decimo, vi accorgerete che da un lato c'è una notevole ritrosia da parte addirittura di Simon Pietro, e più ancora c'è una chiusura da parte della Chiesa delle origini, e dall'altra parte però trovate l'azione dello Spirito Santo, che tanto fa fin quando sdogana il Vangelo per tutti i popoli. Più precisamente, forse sapete di già, anzi sicuramente sapete di già questa vicenda, Dio fa intuire attraverso il suo spirito al centurione Cornelio di mandare dei servi, dei messaggeri a invitare Pietro a casa sua. Dall'altra parte a Pietro fa comparire una visione, che all'inizio Pietro non capisce, una tovaglia che scende dal cielo con sopra tanti animali vivi ancora, puri e impuri, stando a quella logica che vi dicevo prima. Lascio la parola a Luca. Allora risuonò una voce che diceva a Pietro: alzati Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro rispose: non sia mai, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. Vedete? E la voce di nuovo a lui: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accadde per tre volte. Poi d'un tratto questo oggetto fu risollevato nel cielo, mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé cosa significasse ciò che aveva visto. Ecco gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono all'ingresso. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano, alzati, scendi e va con loro senza esitazione, perché sono io che li ho mandati. E Pietro va, docile allo Spirito Santo, va a casa di Cornelio e cosa fa? Si mette a raccontare della vita di Gesù. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola, e i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro, quindi i giudei che si erano convertiti al cristianesimo, i giudei cristiani che erano con Pietro, si meravigliavano che anche sui pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo. Viene definito questo testo la Pentecoste dei pagani. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. È il dono della glossolalia, del pregare con una lingua che, a dire il vero, non è una lingua. Allora Pietro disse: si può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù. Quindi Pietro amministra il battesimo a dei pagani. Quindi persone che non osservavano la legge di Mosè, che non erano stati circoncisi secondo la legge di Mosè, non appartenevano al popolo di Israele. Lui li battezza. Di fronte a questo noi ci rallegreremmo. Che bello, la Chiesa inizia... No, Pietro, il buon Pietro, viene umiliato, viene rimproverato dai suoi, Si mettono a rimproverare Pietro perché... E perché è entrato in casa di pagani e si è messo a mangiare dopo con loro. Ecco ancora queste logiche di separazione. Vedete il peso delle norme alimentari che Gesù aveva cancellato, a dire il vero. Comunque lui spiega quello che è capitato e anche questa frangia del cristianesimo delle origini inizia a comprendere che Dio desiderava che anche i pagani entrassero nella Chiesa. Ma questa presa di coscienza creò una crisi, un vero e proprio rischio di scisma all'interno della Chiesa delle origini. Perché? Perché intanto era partito Paolo nella sua missione e la sua attività missionaria lo portava a battezzare persone pagane senza chiedere loro di osservare la legge di Mosè. E questo crea scalpore, scandalo, perplessità nella frangia del cristianesimo primitivo di cui vi avevo parlato la prima sera, i giudeo-cristiani, che sostenevano come condizio sine qua non, come condizione necessaria per entrare a titolo pieno nella Chiesa, l'appartenenza al popolo di Israele. Prima si convertono alla legge di Mosè, se uomini si fanno circoncidere, così diventano discendenti di Abramo e poi potranno essere davvero cristiani. Prima entrino nell'alleanza fatta da Dio col popolo di Israele, poi potranno entrare nella Chiesa. E invece Paolo, Barnaba, notate che avevano già vissuto in una comunità mista, etnico-cristiani, giudeo-cristiani, ad Antiochia in Siria, loro chiedevano come unica condizione per il battesimo, per l'ingresso nella Chiesa, la fede in Gesù Cristo. Perché per Paolo era chiaro che richiedere ai neoconvertiti l'osservanza della legge di Mosè significava ammettere che per essere salvi non basta Gesù Cristo, non è sufficiente credere in Lui, senza contare poi le conseguenze che Gesù aveva già previsto. Le famiglie si spaccavano. Pensate a questi convertiti che erano appunto costretti ad osservare delle leggi di purità addirittura sui cibi. Le famiglie si spaccavano. Però, per evitare lo scisma, i leader della Chiesa di allora, i tra virgolette vescovi di allora, decidono di trovarsi a Gerusalemme. È il cosiddetto Concilio di Gerusalemme. E qui a chiarire la questione è precisamente la testimonianza di Pietro, che ricorda il caso di Cornelio per far capire che era volontà di Dio dare il battesimo anche a questi, tant'è che lo Spirito Santo era sceso per primo. E anche Giacomo, vescovo di Gerusalemme, uno del clan di Gesù, che era salito, diciamo così, alla direzione della Chiesa Madre, anche Giacomo, con tutti i giudeo-cristiani, giungono a comprendere che non bisognava importunare, con tutte queste prescrizioni della legge di Mosè, i pagani che volevano farsi cristiani. E scrivono anche lì un decreto, come quello che abbiamo letto all'inizio, un decreto del Concilio, in cui è bello perché inizia così: lo Spirito Santo e noi, dopo noi, lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso che l'unica, diciamo così, condizione per diventare cristiani è la fede in Gesù Cristo. Concludo, perché ho raggiunto l'oretta, due idee da portare a casa e su cui riflettere, tentando di attualizzare il nostro cammino di Chiesa. La prima è precisamente che la missione della Chiesa nascente, e direi la missione della Chiesa di tutti i tempi, è stata originata dalla missione del Figlio di Dio e dalla missione dello Spirito mandato dal Crocifisso risorto. Quindi non c'è Chiesa senza missione. Fa parte proprio del fondamento della Chiesa. Capite l'insistenza di Papa Francesco? O siamo Chiesa in uscita o non siamo Chiesa. Seconda intuizione. Evidentemente su questo punto il cristianesimo delle origini ha preso le distanze rispetto al giudaismo. Perché? E perché predicava come condizione necessaria la fede in Gesù di Nazareth come figlio di Dio, come unico salvatore di tutti i popoli. Capite che questo scandalizzava il rigido monoteismo giudaico. Un uomo non può essere figlio di Dio, non può essere Dio. E invece il cristianesimo delle origini, piano piano, non senza fatiche, giunge a questa consapevolezza. Per diventare cristiani non bisogna osservare la legge di Mosè, necessariamente, occorre solo aprire le braccia e accogliere questo dono grande che è Gesù Cristo, figlio di Dio, nella propria vita. Però la domanda diventa: ma allora il cristianesimo delle origini ha rinnegato la rivelazione di Dio nell'Antico Testamento? No, perché già nell'Antico Testamento, vi dicevo all'inizio, troviamo quei testi in cui Dio faceva intuire che la sua volontà è precisamente quella di salvare tutti i popoli. Certo, nell'Antico Testamento c'è questo movimento centripeto, universalismo, salvezza per tutti, sì, però tutti venite a Gerusalemme. Dopo c'è una vera e propria svolta a U nella Chiesa. Andate, non a Gerusalemme, fino agli estremi confini della terra. E questa svolta a U, notate, è dovuta non tanto alle capacità degli uomini, ma a ciò che ha fatto Gesù Cristo e ciò che continua a fare lo Spirito di Cristo. Grazie allo Spirito di Cristo che opera prima dei missionari, dopo i missionari, meglio dei missionari. Grazie allo Spirito di Cristo, Cristo stesso riesce a mantenere fede a quella promessa che ha fatto. Quando sarò elevato da terra, sulla croce e nella gloria, attirerò tutti a me. Una parola attualissima per la nostra Chiesa. Attirerò tutti a me. Grazie dell'attenzione. Grazie.